Continuiamo adesso con un messaggio intitolato La nostra autorità sul nemico. Questo perché abbiamo ricevuto diverse lettere dai fratelli che sono un po' scoraggiati perché sono afflitti da spiriti del nemico, attacchi del diavolo, alcuni durante la notte, altri combattono anche di giorno e chiedono aiuto come liberarsene. Sì, abbiamo un corso di 31 giorni, forse non tutti di voi lo conoscete, che lo inviamo ogni giorno con messaggi di guarigione e liberazione, con scritture da usare con autorità potentemente contro il nemico. Questo corso lo potete richiedere e lo mandiamo giorno per giorno via email. O se volete potete seguire il corso di liberazione anche nelle trasmissioni radio giornalieri alle ore 18:30 italiane, alle ore italiane 18:30. Quindi potete o richiederlo via email o seguirlo alla radio, importante è essere liberati nel nome di Gesù. Ma voglio chiedere a fratello Giuseppe come possiamo aiutare questi fratelli che soffrono, che da tempo combattono contro il nemico e sembra una lotta lunga e dura. Cosa dici Giuseppe?
Gloria al Signore, ci siamo passati tutti. Tutti siamo passati da un'oppressione o un'altra, tutti siamo stati perduti senza salvezza, tutti siamo stati attaccati. È scritto di Gesù che è stato attaccato e tentato su ogni punto. Mm-hmm. E allora dobbiamo abituarci all'idea che prima o poi dobbiamo scacciare il diavolo. Gesù ha detto a Pietro, e Pietro gli parlava così al Matteo 16, e Gesù invece di parlare a Pietro, che Pietro diciamo stava dicendo cose sbagliate, no? Allora Gesù si mette a sgridare il diavolo attraverso di Pietro. Pietro gli parla e Gesù gli risponde: vattene Satana. A Pietro. Immagina come si è sentito Pietro. Mm-hmm. Come io? Mica sono satanato. Era in quel momento, era oppresso da Satana.
Sì, 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 sì. Ma cosa facciamo quando i fratelli già combattono il diavolo e lo sgridano nel nome di Gesù, cacciano il diavolo, lui va via perché il nome di Gesù funziona? Però poi torna il diavolo e la battaglia comincia da capo.
Sette spiriti tornano.
Sì, o anche lo stesso diavolo, non sempre sette spiriti peggiori, ma i fratelli hanno una continua lotta che non finisce. Perché non si ferma? Perché il diavolo torna?
E questo è il suo... lui è... il diavolo è più fedele nel male che tanti di noi nel bene. Se noi fossimo persistenti come lui, però nel bene, il mondo sarebbe già... Invece sì. I cristiani, purtroppo troppa della Chiesa addormentata sulle panche. E capita anche a me, capita anche a noi, non sto puntando il dito contro nessuno. Comunque oggi voglio parlare come liberarsi dal diavolo, come avere autorità per le guarigioni, come avere autorità sugli spiriti e tante cose. Volevo dare un piccolo messaggio su questo. Amen. E vorrei cominciare da una scrittura,
sì.
E anzi più di una, che... cioè... anzi, comincerei con una domanda. Fratelli che ci seguono, facciamoci una domanda. Abbiamo problemi, abbiamo problemi ad evangelizzare? Abbiamo problemi a guidare anima alla salvezza? Cioè, il comandamento è chiaro, Marco 16, 15, va in tutto il mondo e predica il Vangelo. Proverbi 11, 30, così dice, il frutto del giusto è un albero di vita. E colui che vince anime è savio. Quindi siamo chiamati, assolutamente chiamati, ad evangelizzare e portare anime alla salvezza. La domanda è, abbiamo problemi a dare la salvezza di Gesù alle anime perdute? E per molti di noi la risposta è sì. Abbiamo problemi.
Sì, sì, sì.
Va bene?
Sì, fratelli scrivono che ancora stanno combattendo con la timidezza, con la paura. Sì, sì, abbiamo problemi anche noi qui. A volte ci scoraggiamo, a volte non ci sentiamo di andare a evangelizzare. Anche noi dobbiamo combattere contro la carne.
Sì, da non pensare che questo messaggio è solo per il fratello, la sorella, i fratelli che ci hanno scritto, mandato lettere su questo problema. Non è solo per loro.
No, no, no.
Questo qui è, no, no. Io ho bisogno di crescere. Io, ho bisogno io.
Sì. Anche io.
Sto solo condividendo scritture, messaggi che ho bisogno io, ho avuto bisogno io, avrò bisogno io.
Anche io, Dio ci aiuti.
Un altro problema che affligge i fratelli sposati, le mamme, i papà. Cioè un padre si chiede, non riesco a governare la mia casa. Lei dammi la scrittura, 1 Timoteo 3,5. Cioè siamo chiamati a governare la casa, non solo evangelizzare tutti i giorni, dalla salvezza di Gesù alle anime, ma anche a governare la nostra casa. Ce l'hai?
Sì. Primo Timoteo 3:5. Perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio?
Capisci? La Chiesa di Dio non è solo che... Questo non riguarda solo il pastore che ha 100 pecore o 1000 pecore. Questo riguarda ogni cristiano, ed è, ogni cristiano ha la sua chiesa, no? Anche se tu appartieni a una chiesa, anche i fratelli che appartengono alla nostra chiesa, alla nostra comunità, loro hanno una chiesetta, la loro moglie, i loro figli, o la famiglia, i genitori, o le pecorelle che evangelizzano, 4 pecorelle che evangelizzo, che tu evangelizzi, questa è la tua piccola comunità. La nostra chiesa è formata di comunità, ogni casa, ciascuna casa di ciascun fratello è una comunità, anche se solamente un fratello, una sorella, un marito, una moglie, dei figli. E siamo fatti di comunità e tutti parte del corpo di Cristo.
Amen.
Quindi se uno non sa governare la sua casa, come avrà cura della Chiesa di Dio? Come potrà evangelizzare? Come potrà andare a insegnare una pecora nelle strade a dire come loro devono governare la casa, come devono essere uniti alla moglie, amarsi tra moglie e marito, essere un esempio di Dio, di Gesù con i figli, insegnare i figli ad onorare i genitori che hanno addestramento per imparare ad onorare Dio. Come potremmo insegnare queste cose se noi non siamo un esempio? Se noi abbiamo figli ribelli che onorano più il telefonino che non i genitori, come potremo?
Sì, sì.
I telefonini non devono entrare nelle case. Una vera casa cristiana, i telefonini non devono entrare. Non sono telefoni, sono presenza satanica, non devono entrare. Perché entra la pornografia, entra il demonismo, entra tutto. Un telefono sì, ma non i telefonini moderni. Va bene. E poi un'altra domanda. E la scrittura, Marco 16, guarda, 17, 18, per cortesia, che è un'altra domanda che i fratelli si fanno: come possiamo operare nei doni miracolosi? Angela, Luca 10, 17, ce l'hai, Dora? Chi è che c'ha Marco 16, 17 e 18 e Luca 10, e Luca 10,
sì,
17?
Luca 10, 17.
Ecco.
May I read it?
Vuoi leggere?
John.
È arrivato John, il mio dolce figliolo che ha appena fatto 10 anni. Allora, lui sa che è sempre benvenuto a leggere scritture. E lui sta parlando anche italiano e sta facendo grandi progressi. Allora, eccolo qui. Vai, tranquillo. Ora.
Or i 70 tornarono.
Tornarono.
Pieni di gioia.
Di gioia.
Gioia.
Dicendo.
Signora, anche
i demoni.
Demoni
ci sono.
Ci sono sottoposti nel tuo nome.
Perfetto, grazie. Allora i 70 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. E quindi noi ci chiediamo, i fratelli che ancora non hanno esercitato questo potere, come fare per averlo? E anche, dicevo, Marco 16, 17 e 18.
Marco 16, 17 e 18. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno.
Va bene, questi sono i segni che accompagneranno non gli apostoli solamente, non solamente quelli che hanno il dono di guarigione, di liberazione, non solamente i cristiani con doni speciali. I segni accompagneranno quelli che avranno
creduto.
Quindi questo
solo
qui.
Credere.
Oggi ci sono chiese purtroppo fuori binario che dicono i miracoli sono per altri tempi, non sono per oggi, parlare in lingua per miracoli. Sono fuori binario, sono cari fratelli che amiamo, fuori binario. Perché dice Gesù, parla al futuro, questi segni accompagneranno, scacceranno, parleranno, in futuro sta parlando, non sta parlando agli apostoli, parlando e agli apostoli e a quelli che attraverso di loro avranno creduto. Quindi uno che ancora non ha praticato il dono che tutti i cristiani hanno di poter pregare e liberare e guarire, e benedire e guidare alla salvezza. Tutti noi abbiamo questi doni, poi ci sono quelli che ce l'hanno specialissimo. C'è il fratello che cammina sull'acqua, quell'altro che vola in cielo, quell'altro che fa miracoli, d'accordo, sono doni speciali, no? Che parla una lingua sconosciuta, però tutti possiamo parlare la lingua come un bambino, almeno quello. E tutti possiamo, anche senza doni di guarigione, puoi guarire. Perché? Perché gli ammalati non guariscono col dono della guarigione, anche, ma guariscono solamente per la fede in Cristo Gesù, se non per il dono. Non è il dono che ti guarisce, è Gesù che ti guarisce, anche se non hai il dono speciale, specialissimo. Va bene? Amen. E quindi i fratelli si chiedono, e vorrei avere questa autorità, ma come la ottengo? Io vorrei fare queste cose, non ci riesco. Tutti possiamo fare queste cose, si tratta solo di
credere
e di iniziare. Bambino, un bambino che non sia handicappato, Dio non voglia, un bambino che non è handicappato ha il dono in sé di imparare a camminare, a parlare, sì, a leggere, sì, a scrivere, a ascoltare, imparare, cioè, tutti i doni necessari.
Sì, è vero, sì, sì.
Quindi smettiamo di nasconderci dietro bugie come non ho il dono di evangelizzare, tranquillo. Se tu c'hai il dono di fare soldi, di lavorare, fare il falegname, il maniscalco, l'idraulico e la calapia cani, tu puoi evangelizzare. Se sei capace a fare l'idraulico, puoi imparare a evangelizzare. Non avrai il dono, ma senz'altro puoi evangelizzare. Se sei capace, non so, tutti abbiamo un lavoro, tutti, a meno che uno non è paralizzato, tutti hanno un lavoro. E allora, se sei capace a fare il falegname o l'idraulico, sei capace a predicare il Vangelo. Se sei capace a parlare del tuo partito politico, sei capace a parlare di Gesù. Quindi tutti possiamo fare queste cose. Poi, se saremo fedeli, dieci dai doni. Io guarda, ho dovuto predicare il Vangelo 30 anni. Non avevo problemi a guidare anime alla salvezza, non avevo problemi a evangelizzare, non avevo problemi a insegnare la Bibbia. Però per 30 anni io pregavo per gli ammalati, ci credevo, la guarigione. Per 30 anni ho mai visto una guarigione, mai. Poi è stato nel 2004, ho visto la prima guarigione miracolosissima. Gesù ha dato un cuore nuovo a una donna di 75 anni.
Che ancora è in vita, più o meno un mese fa ci ha inviato i suoi saluti. Ancora sta andando forte.
Quanti anni c'ha?
85.
85, c'ha? Mm-hmm.
Ah, 15, sì? Anni fa.
Quindi quando? 15 anni fa, quindi sì. Ne aveva 70 allora.
Sì, aveva 70.
Capito? Questo è stato, e da allora mi ha visto miracoli, si è spaccato il ghiaccio, insomma. Abbiamo spaccato il guscio, pulcini, siamo usciti dal guscio, alleluia, e adesso vediamo il Signore fare miracoli. Gloria a Dio.
Amen.
Allora, la domanda è, i fratelli si chiedono, come faccio io ad avere questo potere?
Eh sì.
C'è chi riceve questo dono immediatamente. Infatti i fratelli qui nella comunità hanno cominciato a fare preghiere anche loro, vedono miracoli, gente guarire, non hanno dovuto aspettare 30 anni, va bene? Quindi, gloria a Dio, fratelli, queste benedizioni sono per tutti. Quindi, se voi che ci ascoltate, state pregando per questi doni, per questo potere, per questa autorità sopra i demoni e di fare guarigioni, andiamo a Luca 10, perché questo messaggio è per te, questo messaggio è per voi che volete crescere, che volete essere usati dal Signore, questo messaggio è per te, prestare attenzione. Se vuoi autorità sopra il nemico, autorità sopra il male, sopra gli attacchi dal maligno, questo messaggio è per te. Presta attenzione.
Amen.
Luca 10, da 18 a 20, per favore.
18 a 20?
Sì.
Luca 10. Ed egli disse loro, io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli.
Alleluia!
Amen.
Gloria a Dio!
Amen.
Amen! Gloria a Dio! Poi andremo a Marco capitolo 1, lì c'è una bella scrittura. Sempre sull'autorità, sulla vera autorità. Allora, non rallegrarsi che abbiamo il dono di questo, rallegriamoci che stiamo camminando sulla via della sposa, che saremo vicini a Gesù se saremo fedeli in cielo. Alleluia. Allora, adesso vorrei fare un punto su l'autorità vera e l'autorità falsa. L'autorità, perché tutti hanno autorità al mondo, molti, la polizia, l'esercito, vai in qualunque ufficio, c'è un capo ufficio.
Sì, è vero.
In qualunque religione vai, c'è sempre il pastore, c'è sempre un apostolo, un papa, un cardinale, un arcivescovo, un pastore protestante. Però c'è autorità vera e autorità falsa. Cioè quelli che hanno autorità conferitagli dagli uomini e non vale niente. Il diploma teologico attaccato alla parete. Un uomo ha deciso che tu sei prete, sei pastore, ha deciso un uomo, ha messo il timbro. Ti sei seduto 3 anni a ascoltare la prete, ascoltare insegnamenti teologici di una particolare religione o setta o denominazione, buono o cattivo, insomma ti hanno dato un diploma, insomma, ecco, tu puoi sposare, puoi fare questo, adesso sposano anche gli omosessuali, eccetera. Insomma, c'hanno autorità. E poi c'è l'autorità vera. Andiamo a Marco 1, ce l'hai, 22 a 27, guarda.
Sì.
Per cortesia.
Marco 1, 22 a 27. Essi si stupivano dal suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi.
E gli scrivi erano quelli che avevano autorità. Autorità dello scriba, il fariseo, il sadduceo, il grande sacerdote, oh, autorità. Però Gesù è un'autorità diversa. I diavoli scappavano. Invece con quegli altri i diavoli accorrevano. Quindi bisogna vedere che tipo di autorità. Avanti.
In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: «Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio!» Gesù lo sgridò dicendo: «Stai zitto ed esci da costui!» E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. E tutti si stupirono e si domandavano tra di loro: «Che cos'è mai questo? È un nuovo insegnamento dato con autorità. Egli comanda perfino agli spiriti immondi ed essi li ubbidiscono.»
Wow! Ecco qui un'autorità che gli scrivi, farisei, religiosi, eccetera, non hanno. Solamente quelli che hanno dato tutto il cuore a Gesù Cristo. Mm-hmm. I veri apostoli, i veri pastori, i veri evangelisti, i veri insegnanti, i veri operatori di miracoli. Cioè, come si fa a sapere se uno ha vera autorità o falsa? Bisogna guardare ai
frutti.
Andiamo, guarda. Ho una scrittura che ci dice da cosa viene l'autorità. Atti 1:8 e poi andiamo a Matteo 20. Per cortesia.
Atti 1:8
ci dice da dove viene l'autorità.
Atti 1:8. «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra.»
Alleluia.
Quindi dallo Spirito Santo viene la vera autorità.
Dallo Spirito Santo.
Però dicevi che è qualcosa che anche noi dobbiamo fare, cioè dare tutto, dicevi, dare tutto al Signore.
Sì, sì, perché puoi ricevere, molti cristiani ricevono lo Spirito Santo, sono battezzato, parlano in lingue e tutto quanto, ma non lo fanno a cuore pieno, capisci? Giuda era un discepolo, ma non era a cuore pieno. Anania e Safira erano cristiani, Anania e Safira in italiano, scusa, ha detto Safira, quello in inglese, Safira. Anania e Safira erano a mezzo cuore. Mm-hmm. L'importante è che siamo a cuore pieno. Mm-hmm. Che non è sufficiente che riceviamo lo Spirito Santo. Dobbiamo anche... Lo Spirito Santo non ci obbligherà. Lo Spirito Santo è un galantuomo. Non ci obbligherà a fare miracoli. Certo che Dio vuole fare miracoli attraverso di noi. Io vorrei che i miei figli fossero sempre ubbidienti, però non è che li obbligherò col bastone, devono scegliere loro. Va bene, quindi lo Spirito Santo è un galantuomo.
Sì.
Lo Spirito Santo dice: «Io sto alla porta e busso, se qualcuno ode la mia voce, apre la porta, entrerò da lui e cenerò con lui.»
Una domanda: perché alcune volte funziona questo, l'autorità, nella nostra vita, e alcune volte no?
Come ho detto, è questione di se mettiamo il cuore o mezzo cuore.
Dipende da noi, dal nostro cuore pieno
no? Sì, l'autorità è un po' come un matrimonio, cioè perché a volte ci sono matrimoni che sono felici e matrimoni che sono infelici. C'è la donna più bella, abbiamo soldi e mia moglie va con un altro, io vado con questo qua, lei va con quello là. E c'hanno tutto. A Hollywood c'hanno le donne più belle, gli uomini più belli, c'hanno tutto, eppure sono i matrimoni hollywoodiani sono l'emblema del disastro. Prima, quando si sposano già fanno di soldi il contratto per il divorzio. Quanti soldi prendi io se divorziamo? È così che fanno Hollywood. E c'hanno le donne belle, gli uomini belli. Perché non funziona? Questione di cuore. Va bene? D'accordo?
Ma si può ricevere questa autorità adesso, subito? Cioè, molti fratelli vogliono avere l'autorità e stanno cercando di riceverla, ma nessuno vuole aspettare a fare 31 giorni di corso di liberazione, 5 mesi per ricevere autorità. Cioè, siamo abituati nel mondo di oggi moderno di premere un pulsante e ricevi quello che vuoi.
Sì, puoi spiegare cosa sono questi misteriosi 5 mesi e 31 giorni?
Sono preparazioni, corsi che devi seguire per imparare come ricevere l'autorità.
Ma dove si trovano?
Ma dura tanto e devi mettere uno sforzo.
Ma fratelli nuovi che non ci conoscono, dico,
no, ve l'ho detto prima.
Sta dando il nome. Ah, l'ha spiegato
l'ho
prima.
Detto prima che abbiamo il corso di liberazione.
Ah, brava,
sì. Quindi sono corsi che tu devi, you know, memorize, devi studiare, memorizzare, devi mettere in pratica. È difficile, mentre noi vogliamo adesso avere autorità, non lavorare duro per riceverla.
Sì, non è necessario aspettare 31 giorni, è sufficiente 31 secondi o 3 secondi e mezzo.
E come?
A cuore pieno devi, come dice Matteo 22:37, ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la forza, tutto te stesso. Dipende se dai a Dio metà cuore, un quarto, tre quarti o 99% del tuo cuore e uno al diavolo. Insomma, anche mezzo cuore, il Signore ti ama e magari ti userà a fare una guarigione, ma il diavolo è sempre lì a tormentarti finché sia a cuore pieno. Cuore pieno vuol dire che guarisco, che non guarisco, io muoio per Gesù se devo. E vedrai che il diavolo lo vinci così. Perché quando il diavolo si trova di fronte a una persona, un vero testimone, che in la parola testimone in greco vuol dire martire. Non ci sono altre definizioni. Testimone vuol dire martire, cioè uno che muore per Cristo adesso subito o è disposto a morire quando è il tempo. E magari a volte non muore neanche, ma questo non è colpa sua se non l'hanno martirizzato. Poveraccio. Va bene, cioè è questione di cuore pieno. Gesù, i diavoli li vedevano e scappavano. Vediamo Matteo capitolo 8, i diavoli si buttano a terra e via. Sei venuto a tormentarci prima del tempo. Luca capitolo 8, Matteo 8. Va bene? Quindi cuore pieno.
Sì. Però diciamo che alcuni fratelli, o anche io, mi è successo che ero sicura, sicurissima al 100% che ero cuore pieno, ma senza nessun'altra cosa nella mia mente, tutto il cuore per quello che pregavo, per quella guarigione, qualsiasi cosa, però ancora non ho visto un risultato. E perché? Se uno è a cuore pieno,
sì,
perché
però,
può essere cuore che non
pieno,
ha un risultato?
Però attenzione che ci sia anche la fede. Gesù ha detto, se voi... Marco 11 dice, se voi chiedete a questo monte di buttarsi a mare, se non dubiterete. Quindi i discepoli erano a cuore pieno e tutto, però a volte dubitavano. E allora il cuore pieno col dubbio non è la stessa cosa. Va bene, Matteo 9:29, secondo la tua fede ti sia fatto.
Bello.
Va bene,
sì.
Non
ora
può...
cuore pieno ma senza nessun dubbio.
Senza dubbi. Sono sicuro che tu sia a cuore pieno, però se dubiti... E allora il cuore pieno non è esattamente come un cuore pieno che non dubita.
Sì, non è 100% pieno.
È umano.
Sì.
Il Signore non ti condanna.
Sì.
Non è che ti condanna perché ha imposto le mani per guarire e lui non è guarito. Mm-hmm. Il diavolo non è uscito. Non ti condanna, però è più ispirante quando il diavolo lo cacci fuori, quando la persona guarisce.
E
smetti di tormentare, sono disgraziato.
E i dubbi si guariscono, diciamo, con la parola, no?
E la parola, appunto, noi facciamo, per noi è un punto molto importante memorizzare e ripassare le scritture, perché Giosuè 1:8 dice devi meditare alla parola di Dio, meditarla. Meditarla è come la pecora che rumina. Noi mangiamo, che il nostro cibo non è l'erba del campo, ma è la parola di Dio, e questo va meditata, ruminata, e come si rumina? Meditandola. E quindi meditando la parola di Dio, allora sicuramente non starai meditando sul telefonino, sul Facebook, la faccia del diavolo, la faccia del book. Va bene?
Sì. Amen, amen.
Gloria a Dio. Allora, un altro punto che la nostra autorità viene dalla ubbidienza. Che se siamo disubbidienti non avremo autorità, non importa se siamo battezzati nello Spirito Santo. Bene, andiamo a Matteo 21, 28 a 31.
Matteo 21, 28 a 31. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si avvicinò al primo e gli disse: figliolo, va a lavorare nella vigna oggi. Ed egli rispose: vado, signore. Ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: l'ultimo. E Gesù a loro: io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio.
Gesù sta dicendo: il figlio che dice sì, ma poi non lo fa, è peggio di un pubblicano e una prostituta, sta dicendo. Quindi l'ubbidienza ti catapulta nell'autorità di Dio, la disubbidienza ti fa perdere l'autorità. Va bene? Andiamo a Matteo 23 e Giovanni 8. Allora, prima leggiamo Giovanni 8, 31 e 32. Perché? Qui vogliamo parlare un po' che un altro punto che l'autorità viene è dal mettere in pratica la parola di Dio, che è un po' collegato all'obbedienza, che è poi la stessa cosa. Puoi leggere, per favore?
Sì, Giovanni 8, 31 e 32. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in Lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi.
Alleluia.
Amen.
Allora, questi qui credevano in Gesù. Disse a quei giudei che credevano: se perseverate, ubbidite, mettete in pratica,
sì.
E allora sarete veramente miei discepoli, cioè sposa di Cristo. Vabbè, io lo interpreto così.
Mm-hmm.
Sarete veramente, altrimenti siete religiosi. Va bene, guarda, poi andiamo ce l'hai Matteo 23, 3 e Salmo 50.
Matteo 23, 3. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno.
Ecco, i farisei era un capitolo molto triste nella Bibbia. Dicono, dicevano e non facevano. Che noi... possiamo noi essere mai, che noi non siamo mai colpevoli di questo, di dire e non fare. Salmo 50, 16 a 20 e Tito 1.
Salmo 50, 16 a 20. Ma all'empio Dio dice: che diritto hai di elencare i miei statuti e di avere sulle labbra il mio patto? Tu che detesti la correzione e getti le mie parole dietro le spalle.
Capito? Uno che detesta la correzione, cioè tu ti sbagli, ascolta, la scrittura dice. Se la detesti, Dio ti dice: che hai tu a che fare?
Che diritto hai di elencare i miei statuti?
Capito? Cioè non sei parte del regno di Dio praticamente.
Mm-hmm.
Un figlio che non accetta il rimprovero del padre non è un figlio. Magari lo sarà nella carne, ma non è un figlio davanti a Dio.
Mm-hmm.
Che diritto hai tu di elencare la mia parola, leggi la mia Bibbia, chiamarti cristiano e non ascolti le mie correzioni. Avanti.
Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua ordisce inganni. Tu siedi, parli contro il tuo fratello e diffami il figlio di tua madre. 20.
Va bene, capito, è molto chiaro qui. Poi andiamo a Tito 1,16. Quindi, diffami il figlio di tua madre, cioè il fratello.
Mm-hmm.
Va bene, un po' come Caino questo qua. Attenzione che questa storia è che oggi tutti siamo sotto la grazia, possiamo vivere come il mondo, però tanti non siamo sotto la grazia. È una bugia colossale di Satana. non è vero che siamo sotto la grazia se camminiamo in disobbedienza. Va bene? Così a 1 Corinzi 6, 1, 2 che dice siete, no, cercate di non ricevere la grazia in vano. Galati 5, 4, siete caduti dalla grazia. La grazia non è un assegno in bianco. Tito.
Tito 1, 16. 16. Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona.
Alleluia, alleluia, alleluia. Forte. Ripeti questa scrittura molto forte.
Tito 1,16. Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona.
Quindi un cristiano che dice di credere in Gesù, però lo rinnega coi fatti, è un'abominazione davanti a Dio. Oggi l'ennesima bugia del diavolo che è appena entrata nella ribalta, nel panorama, come detto prima, è la grazia. La grazia esagerata. È come che un marito che dice, io vabbè ogni tanto faccio adulterio, cosa vuoi, sono tutti peccatori, settimana sì, settimana no, però sono sotto la grazia. Ah sì? Una moglie così la consiglio di andare a prendere aria fresca o qualche altra parte. Gloria al Signore.
Amen. Amen. Grazie Gesù.
Grazie Gesù. E un altro punto volevo parlare su ricevere l'autorità. Per mantenere l'autorità che Dio ci ha dato nel momento che siamo salvati, l'abbiamo. Poi il diavolo ci dice, no, ti serve la scuola di teologia. Ti serve il seminario, ti serve un diploma, non è vero niente. No, se ce l'hai il seminario lo usi, se non ce l'hai fai a meno, non serve. I discepoli non lo avevano.
Sì.
Va bene?
Sì, sì, sì.
E allora una volta che ti ha dato, una volta che sei salvato, allora hai l'autorità, devi solo cominciare a usarla. È come il soldato che quando io sono andato al militare mi ha dato il fucile, va bene, avevo il falle si chiamava, il fucile automatico leggero. Era un fucile mitra e io non sapevo usare, però devo solo praticare, le istruzioni erano chiare e poi lo smontavo, lo rimontavo a occhi chiusi. Quindi appena tu ricevi Gesù, ricevi la salvezza, hai tutti i doni, tutti li svilupperai in base alla tua fedeltà e determinazione. Un punto però che voglio enfatizzare, voglio dire, attenzione, andiamo a Primo Re 19 e anche Secondo Re capitolo 1. Non dobbiamo farci scoraggiare dagli insuccessi, perché il cammino del cristiano è cosparso di insuccessi. Lo vediamo, non c'è mai stato un uomo di Dio che non sia cascato nelle fosse. Sansone, Davide, Salomone, Giacobbe, tutti sono cascati nelle fosse, tutti, tutti, tutti. E allora non devi, quando cadi nella fossa, no, non è il momento di ascoltare il diavolo, oh, qui non esco più, è il momento di guardare Gesù, sono qua per aiutarti, dice il Signore. Va bene?
Amen. Questo è importante, sorry, voglio dire, è importante non scoraggiarci degli insuccessi, ed è una cosa, Giuseppe, che ammiro a te, perché anche se qualcuno non guarisce, tu preghi lo stesso, tu vai avanti lo stesso. Ti ho visto pregare per morti, per risorgere, e non sono risorti. Prossima volta che hai visto un morto, hai pregato di nuovo. Hai detto, non mi interessa se sembro uno stupido, io prego perché la parola dice di pregare.
E li vedrò.
E ho visto che non ti scoraggi dagli insuccessi.
No.
Continui a pregare, continui a pregare.
È un lusso che non
possiamo. E se la gente ti giudica come stupido, non ti interessa niente. È una cosa di carattere che ammiro sinceramente.
Io vedrò i morti risorgere.
Amen.
Va bene?
Amen.
Per adesso, amen, aspettando che risorgano fisicamente, mi do da fare a farli risorgere spiritualmente, i morti,
amen,
spirituali.
Amen. Infatti c'è la storia di un guaritore che vive in America, che ha detto per 3 mesi ha pregato in continuo per gente malata e nessuno guariva. In questi 3 mesi ha pregato per 1000 persone, nemmeno uno era guarito, non ha mollato, ha continuato ogni volta che poteva, pregava per guarigione. Dopo che 3 mesi sono passati, adesso ha un grande ministero di guarigione, vede,
wow,
tante tante guarigioni. Tanta
il
gente
Signore
guarita.
L'ha provato per 3 mesi per vedere se il diavolo poteva scoraggiarlo davanti ai primi insuccessi. superando la barriera del suono, bang, sì. Eccolo che vola l'aereo, vola supersonico. Quindi spacchiamo, rompiamo, sì, infrangiamo, sì, 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 la barriera dell'incredulità,
sì, della mente, va bene, carnale.
E continuate a pregare e nel nome di Gesù vedrete gente guarita.
Amen, quindi, amen.
Li vediamo noi, li vede chiunque insiste.
Come dice tu, sempre rompere il guscio.
Rompere,
perché
il cucino deve rompere il guscio, se no non può sopravvivere.
Sì, se no quando vengono le prove più grandi non possiamo vincerli, perché amen, non abbiamo superato le prove più piccole.
Amen. Primo Re 19:1-3.
Sì.
E Secondo Re 1 poi.
Primo
andiamo.
Re 19. Acab riferì a Jezebel tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Jezebel inviò un messaggio a Elia per dirgli: gli dèi mi facciano così e anche peggio, se domani a quest'ora non avrò fatto di te come uno di loro. Cioè come uno dei profeti di Baal che Elia ha ucciso.
Sì, Elia ha ucciso 850 profeti.
Wow.
In Primo Re capitolo 17.
Profeti 850, di Baal, sì.
850, lui e Israele hanno ucciso.
Quando sentì questo, Elia si levò e se ne andò per mettersi in salvo. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo.
Va bene. Allora, qui Elia, il grande Elia, che chiama il fuoco del cielo, ecco che scappa davanti a una donna, una piccola donna posseduta dal diavolo, Jezebel. Quindi qui c'è un insuccesso di Elia. L'insuccesso che scappa. Come? Ha ucciso 850 falsi profeti, hai paura di una donna. Come? Dio ha mandato fuoco dal cielo e non può uccidere una donna. Però non voglio criticare Elia, perché io non ho mai ucciso 850 profeti, quindi non sono al suo livello, sono sotto.
Sì, sì, e non era una donna qualsiasi, era la regina.
La regina e la regina dei demoni anche.
Era malvagia.
Quindi non posso criticare Elia, ciò nonostante devo insegnare qualcosa su questo.
Sì, sì, sì.
Va bene,
sì.
Anche se io avrei fallito peggio di Elia, devo insegnare lo stesso la lezione. Va
amen,
bene?
Amen.
Quindi Elia scappa, però cosa fa Elia? Tiene i suoi occhi su Dio. E questo è il punto. Elia scappa, ha paura, ma i suoi occhi sono sempre su Dio. E allora cosa succede? Cosa fa Dio? La storia continua. Allora Dio, vediamo il Secondo Re 1, va bene, versetti 9 fino a 12, Dio può fare sì che Elia possa essere ristabilito alla sua autorità. Perché? È scappato, ha fallito, sì, ha fallito, sì, sì, sì. Ma se tu, fratello, nel tuo fallimento, scoraggiamento, tieni gli occhi su Gesù, lui te ne trarrà fuori. Guarda che succede ad Elia. Leggi quella scrittura lì e poi andiamo a Luca 9:28.
Secondo Re 1, da 1 a...
Secondo Re 1, da 9 a 12.
Da 9 a 12.
Qui lo stesso Elia, qui siamo nel libro seguente, dopo che ha unto Eliseo, quindi qui siamo sul finale del cammino di Elia, lo stesso Elia che scappava davanti a una donna, lo stesso Elia, cosa fa? Leggiamo.
Secondo Re 1, 9 a 12. Allora mandò da Elia un capitano con i suoi 50 uomini.
Questo è il re di Israele, no?
Egli salì e trovò Elia seduto in cima al monte. Il capitano gli disse: uomo di Dio, il re dice, scendi. Elia rispose e disse al capitano dei 50: se io sono un uomo di Dio, scenda dal fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini. E dal cielo scese il fuoco di Dio che consumò lui e i suoi 50 uomini. Acazia mandò di nuovo un altro capitano.
Acazia è il re di Israele.
Acazia mandò di nuovo un altro capitano con i suoi 50 uomini, il quale si rivolse a Elia e gli disse: uomo di Dio, il re dice, fa presto, scendi.
Questo è un altro gruppo, altri 50 col capitano.
Elia rispose e disse loro: se io sono un uomo di Dio, scenda del fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini. E dal cielo scese il fuoco di Dio che consumò lui e i suoi 50 uomini.
E fanno 102, a questo punto c'è un'ecatombe, a questo punto c'è un carbonificio. Ti immagini 100 cadaveri carbonizzati. E il re cosa fa? Manda altri 50. E poi leggete il capitolo interessante. Cioè, qual è il punto qui? E qui andiamo a Luca 9, 28 a 30. Il punto è che Dio, nonostante fa sostituire il profeta Elia da Eliseo, come vediamo nei capitoli seguenti, e lui lo riporta in cielo, se lo riprende in cielo su un carro di fuoco, Dio lo ristabilisce, Dio gli lascia l'unzione. Perché? Perché nel suo scoraggiamento Elia guarda a Dio. Nel suo scoraggiamento dice: ok, diavolo, hai vinto. Ok, Dio, hai perso, diavolo, hai vinto, ciao, arrivederci. E no, questo così ha fatto Giuda. Invece di pentirsi veramente va a impiccarsi. Capisci? Invece no, un uomo di Dio cosa fa? Ho perso, ho fallito, non valgo niente, sono una schiappa, uno straccio vecchio, ho fallito in tutto, ma sto morendo, però guardo a Dio. Ho invocato il Signore dalla mia fossa ed Egli ha udito il mio grido e mi ha salvato. Magari ti salverà attraverso la morte, però ti salverà. Leggi per cortesia.
Leggo Luca 9.
Luca 9, 28 a 30.
Luca 9, 28 a 30. Ora avvenne che circa 8 giorni dopo questi discorsi, egli prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare. E mentre egli pregava, l'aspetto del suo volto cambiò e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini parlavano con lui. Essi erano Mosè ed Elia.
Alleluia! Cosa ci dice questo? Che nel Nuovo Testamento una delle due persone più onorate è proprio Elia. Ma come? Mm-hmm. Elia è scappata davanti a Jezebel,
sì, sì.
È fuggito. Dio, lo vediamo in Primo Re, capitolo 18, 19, lì vediamo che Dio lo rimprovera. Cosa fai qui, Elia? Sono qui in una caverna a nascondermi. Cosa fai, Elia? Qui. Al punto che Dio ha dovuto prendere Elia e mettere l'unzione su Eliseo, perché Elia non cliccava più, non rispondeva più. Però perché lui guardava Dio, manteneva la fede come Giobbe, Dio lo ristabilisce e più di prima, addirittura a livello di Mosè, appare a Gesù sul monte della trasfigurazione. Fratello, non importa quanto in fondo sei caduto, nella pornografia, nell'adulterio, nel demonismo, nel imbecillismo, come ci sono cascato anch'io a volte, fratelli, se guardiamo a Gesù, amen, saremo ristabiliti. Elia è rimasto a livello di Elia. Perché? Perché ha guardato Gesù nella sua debolezza, ha guardato al Signore, amen, ha guardato a Dio, non ha ascoltato il diavolo. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Alleluia. Andiamo avanti?
Sì.
C'è altro.
Grazie Gesù.
Matteo 26. Va bene? Pietro che rinnega. Leggi Matteo 26, 69 e 75. Pietro rinnega Gesù.
Matteo 26, 69.
Sì, a 75.
Ora Pietro sedeva fuori nel cortile e una serva si accostò a lui dicendo: anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo: non so di che stai parlando. Come egli uscì nell'atrio, un'altra lo vide e disse a quelli che erano là: anche costui era con Gesù il Nazareno. Ma egli di nuovo lo negò con giuramento, dicendo: io non conosco quell'uomo. Poco dopo anche gli astanti, accostatisi, dissero a Pietro: certo, anche tu sei uno di loro, perché il tuo parlare ti tradisce. Allora egli cominciò a maledire e a giurare, dicendo: io non conosco quell'uomo. E in quell'istante il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quello che Gesù gli aveva detto: prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte. Ed egli uscì e pianse amaramente.
Wow. Qui vediamo Pietro che rinnega Gesù in modo, diciamo, non troppo bello.
Di nuovo.
Voglio dire, non sto criticando Pietro. Non sappiamo che pressione aveva sulle spalle.
Sì.
E Dio però lo capisce che Pietro è sotto pressione. Ma perché Pietro, come Elia, non si lascia scoraggiare dal diavolo, non va a impiccarsi come Giuda, che invece si è scoraggiato,
sì.
Non ha, ma più che scoraggiarsi, capita a tutti, non ha guardato al Signore. ha guardato a se stesso, ha visto che era, non valeva niente, tanto vale che mi impicco. Invece Pietro cosa ha fatto? Ha guardato a se stesso, ha visto niente, un nessuno, si è messo a piangere, però ha guardato Gesù, si è pentito ed è tornato a essere ristabilito come Elia. Sappiamo poi dal seguito, se leggiamo i capitoli seguenti, se leggiamo il libro degli Atti, sappiamo che Elia è continuato ad essere il capo della Chiesa. Va bene?
Amen, amen.
E quindi nel momento del disastro guardare al Signore. Grazie Gesù. E allora cosa fa? Dio lo ristabilisce.
Sì.
Dio gli dà la sua unzione, gli lascia la sua unzione. La sua unzione, la sua autorità come capo della Chiesa. Vediamo Marco 16, 7.
Marco 16, 7. Ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto.
Va bene, Giovanni 21. Quindi perché dice andate a dire ai discepoli e a Pietro? Perché Pietro non si sentiva più un discepolo. Dice, io ho rinnegato Gesù. Io ho rinnegato il Signore. Io non sono più un apostolo. E invece Gesù fa andate a dire ai 10 apostoli e a Pietro. Cosa vuol dire a Pietro? Vuol dire Pietro. Per me sei ancora Pietro. Ti sei pentito?
Sì, sì.
Bene. Io ti ristabilisco alla tua unzione che ti avevo dato di capo della chiesa primitiva. Andate a dire anche a Pietro. Come Elia, Pietro viene ristabilito. Perché? Perché ha guardato al Signore nella sua debolezza. Non ha guardato la debolezza, ha guardato al Signore. Non ha guardato al peccato, ha guardato al Signore. Non ha guardato o rinnegato Gesù, ha guardato al Signore. Fratello, cosa stai guardando? Stai guardando alla tua debolezza, al tuo peccato, alla tua caduta, al tuo essere buono a nulla, al fatto che non sei meritevole di niente? E allora sprofondi, come Giuda, sprofondi. Magari non tanto peggio come lui, ma quella direzione lì. Invece Pietro? Invece Elia? Invece Giuseppe in prigione 2 anni nella Genesi? Cosa? Guardarono al Signore, guardarono a Gesù. E il Signore li ristabilisce. Giovanni 21, 15 e Atti 15.
Sì. Giovanni 21, 15. Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giona, mi ami tu più di costoro? Gli rispose, certo Signore, tu lo sai che ti amo. E Gesù gli disse, pasci i miei agnelli.
Wow. Amen. Amen. E anche Atti 15, 7?
Atti 15.
Qui dopo il tradimento, pasci i miei agnelli a Pietro. E poi cosa gli ha detto prima? Mi ami più di questi.
Più degli altri.
Mi ami più degli altri. Pietro lo amava più degli altri.
Anche se lo ha rinnegato 3 volte.
Ecco, lo ha rinnegato 3 volte. Quindi ti immagini noi.
È grande questo messaggio.
Se Pietro che amava Gesù più di noi, questo è fuori di dubbio, ha rinnegato 3 volte. Quante volte abbiamo rinnegato noi? Quante volte lo rinnegheremo? Dio ci liberi. Però se in quel momento guarderemo a Gesù, il Signore ci ristabilirà alla nostra primiera unzione di sposa di Cristo, se saremo fedeli. Quindi, fratelli, mai scoraggiarsi, mai guardare il diavolo, mai ascoltare le cretinate che ci dice Dio ti ha abbandonato, Dio non ti perdona più, se non vale niente, all'inferno Satana, fuori di qua, vattene di qua, ti odio, non ti credo, sei un bugiardo, un falsario, un demone, fuori di qui nel nome di Gesù Cristo. Io ho sbagliato e sbaglierò ancora e sbaglierò sempre, ma anche nei miei sbagli io adorerò Dio, benedirò Dio, guarderò al Signore.
Amen,
e se devo morire morirò lodando il Signore.
Grazie Gesù.
Il diavolo è sconfitto.
Amen.
Alleluia.
È grande questo messaggio, perché la cosa che ci scoraggia più frequente di ogni altra cosa sono i nostri sbagli. Quasi tutti i giorni ci scoraggiamo perché guardiamo a noi stessi e ho fatto questo, ho sbagliato, ho fatto l'altro, ho sbagliato. Ci scoraggiamo. Ma Pietro è un grande esempio. Anche se lo ha rinnegato 3 volte, Gesù sapeva che Pietro lo ama più degli altri apostoli. E è stato perdonato perché si è pentito, semplicemente.
Quindi non importa se hai avuto un problema con Batseba, il tuo nome è Davide. Cioè, evitare, non sto dicendo, non sto incoraggiando.
Sì,
ma anche in quel caso lì sto dicendo, non ti scoraggiare, guarda al Signore, il suo perdono è grande.
Amen, amen.
Atti 15, 7, per favore.
Ed essendo sorta una grande disputa Pietro si alzò in piedi e disse loro: «Fratelli, voi sapete che già dai primi tempi Dio tra noi scelse me, affinché per la mia bocca i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero».
Capisci? Dopo il tradimento e tutto, ecco che Pietro può alzarsi nel primo grande concilio della Chiesa e dire: «Fratelli», disse a tutti, c'era Giacomo lì, c'era Paolo, c'era Giovanni, c'erano tutti i pezzi grossi. Dice: «Fratelli, sapete che Dio ha scelto me per essere il capo qui?» Sì, cos'è? Sì, com'è sì. Che ha scelto me per?
«Fratelli, voi sapete che già dai primi tempi Dio tra noi scelse me».
Per raggiungere i gentili.
«Affinché per la mia bocca i gentili udissero la parola del Vangelo».
Capito, cioè i gentili pagani. Quindi praticamente qui vediamo un Pietro che è ancora il capo della prima chiesa. Quindi i tuoi peccati, fratello, non ti sto incoraggiando a peccare. No. Cerchiamo di non prendere cantonate. Non è quello il mio messaggio. È un messaggio di incoraggiamento, che se noi ci rimaniamo nella fossa dello scoraggiamento del diavolo, perderemo l'autorità. Come andremo a comandare il diavolo? Io che sono niente, scoraggiato, buona nulla, rietto da Dio, ho sbagliato, ho rinnegato Gesù 3 volte, 4 volte. Tu ti penti e non lo rinneghi più, Signore. E se c'è cado ancora, ti penti di nuovo. Però stai attento, non giocare col diavolo.
Amen.
Va bene? La nostra autorità sopra i mali del diavolo e dipende anche, include, anche la nostra sottomissione a Dio. Matteo 8. Matteo 8, dall'1 al 13, è una lunga storia qui. Tante scritture.
Matteo 8, 1 al 13.
Comunque la raccontiamo in 2 parole?
Sì.
Leggimi solo quella scrittura. Qui il centurione che dice: «Guarisce il mio servo, e non sono degno che entra nella mia casa, è soltanto una parola». E poi dice una cosa forte, lei dice, leggi solamente quella dove dice: «Io sono sottomesso».
Matteo 8, 9. «Perché anche io sono uomo sottoposto agli altri, e ho sotto di me dei soldati. E dico: uno va, ed egli va, e un altro vieni, ed egli viene, e al mio servo fa questo, ed egli lo fa». Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: «Io vi dico in verità che nessuno in Israele ho trovato una fede così grande».
Wow, dov'è che Gesù ha trovato la fede più grande in Israele? In un pagano, un centurione, un romano, un centurione che andava in giro comandato, ordinato, devo obbedire a far crocifiggere, crocifiggere gli ebrei,
sì.
Crocifiggere il popolo di Dio, non solo ladri e ladroni, ma anche poi altri come lui crocifissero i cristiani, eccetera. Quindi uno che andava in giro crocifigge la gente, molti di loro solamente per il crimine di essere giudeo, per esempio, perché non adorava l'imperatore. Uno così, Gesù gli dice: «Questo qua ha più fede di chiunque in Israele, non c'è nessuno in Israele che ha la fede come lui, un centurione che crocifiggeva i giudei». E come mai? Lo troviamo nelle sue parole: «Anch'io sono sottomesso».
Perché anche, verso 9, «perché anche io sono un uomo sottoposto agli altri».
Quindi perché aveva la sua fede così grande? Perché comprendeva l'importanza della sottomissione. Se non capiamo l'importanza della sottomissione, Dio non ci darà mai l'autorità. I più grandi arcangeli in cielo, Michele, Gabriele, Cherubini, Abramo. Cosa ha fatto Abramo quando ha visto Dio che si è avvicinato? Genesi capitolo 18. Si è buttato con la faccia a terra e gli ha detto: «Oh Signore, io che sono polvere», ha detto, «io sono polvere, ardisco rivolgerti una richiesta». E lì, leggete il capitolo, voleva salvare Lot. Ha detto: «Io che sono polvere». Abramo era così grande perché ha capito una cosa: la sottomissione. L'autorità di Abramo, che lui è il padre di tutto il Vecchio Testamento, e anche in Luca capitolo 16 Gesù dice che Lazzaro muore e va nel seno di Abramo. Perché era così grande Abramo? Ha capito l'importanza della sottomissione, ed è qui che è basata l'autorità. Se non ci sottomettiamo a Dio e anche al pastore e anche all'autorità della Chiesa, Mi auguro che c'è una chiesa degna di questo nome, ce ne sono poche oggi, ma se c'è una chiesa degna di questo nome, sottomettiti all'autorità di Dio, di qualunque pastore hai, qualunque diacono c'hai, sottomettiti, perché se no non avrai mai l'autorità. Dio non ti darà mai autorità a te che tu la userai per tuo uso e consumo, per innalzare magari la tua casa, la tua famiglia, la tua finanza, la tua chiesa, invece della chiesa di Cristo. Quindi imparate a sottomettervi, fratelli. Va bene, io quando non mi sono sottomesso ai fratelli che lavoravo insieme, ho imparato lezione alla maniera dura, ho dovuto silenzio e sottomettersi. Se non mi fossi sottomesso, non potrei essere qui a insegnare a voi la sottomissione.
Infatti volevo dire che spesso citiamo il versetto di Giacomo 4:7, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi.
Dimentichiamo la seconda parte.
Però omitiamo la prima parte,
La prima parte.
Dice, sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi.
Quindi,
allora, è vero, la prima cosa che Dio chiede è sottomissione.
È logico.
E dopo puoi resistere al diavolo con autorità ed egli fuggirà da te.
Io sono come marito, ho mia moglie, ho 6 figli. E io sono il capo della famiglia qua, ma se io non imparo a sottomettermi a mia moglie quando Dio parla attraverso di lei, dove c'ho questa autorità? Mia moglie sarebbe già scappata. Sono così, è meglio perdere che trovarlo. Va bene? Roma, grande impero romano col grande imperatore al quale si offrivano i profumi. Va bene? Roma non gli avrebbe mai dato autorità a questo centurione, autorità sopra 100 soldati, se egli non si fosse sottomesso fedelmente a Roma. E Dio onora un centurione che si sottomette all'impero pagano, perché è il principio.
Sì.
Avendo imparato a sottomettersi a Roma, si è dato il caso che questo qui era anche una pecora, cosa non molto comune in quei tempi. E allora unisci il suo essere pecora al suo spirito di sottomissione ed ecco che lì ha fatto un incontro, poi con un servo ammalato, altro ingrediente, va davanti a Gesù e Gesù gli dice: nessuno in Israele, ma neanche i suoi 12 discepoli, allora neanche loro,
incredibile,
Signore, non sono degno che entrano nella mia casa, di una parola. I suoi discepoli, ma non ne parliamo neanche, se non metto il dito nel buco della mano, ma col fischio che ci credo. Tommaso, vieni qua, pezzo di incredulo che non sei altro. Forza, metti le dita, qua sul costato, forza. Cosa fa Tommaso? Si butta per terra e fa: mio Signore, mio Dio. E qui vediamo che Gesù è anche Dio.
Amen.
Va bene?
Amen.
Alleluia, leggetelo la storia, cos'è? Sì, Giovanni 20-21, lì, leggetelo. Gloria, devo prendere fiato qui. Angelo, non gridare così tanto, la gente si spaventa.
No, ma è una buona lezione.
Oh, grazie Signore.
E stavo pensando che Gesù non ha detto al centurione che lui ha l'amore più grande in tutto Israele, ha detto la fede. Cioè non significa che il centurione amava più di altri, ma lui capiva come funziona l'autorità, perché era una persona in autorità.
Cosa vuol dire? Che non serve l'amore?
No, significa che non è sufficiente amare Gesù, che tutti lo amiamo, sinceramente lo amiamo.
Ah, vuol dire di non nascondersi dietro io amo.
Sì. Questo centurione ha capito come funziona l'autorità.
L'amore e fede sono due cose diverse che vanno insieme, ma non necessariamente.
Sì.
Io so di storie di persone che mariti che in adulterio totale, ripetuto, eccetera, però amavano Dio.
Sì.
Capito? E certo che ami Dio. Puoi amare anche Allah, Maometto e Confucio. L'amore, cosa costa amare qualcosa? Io amo il mio cane.
Sì.
No, ci vuole anche la fede. E non solo, ci vuole anche la parola.
E l'obbedienza.
Obbedienza.
Autorità significa obbedienza.
Cioè come
tu
l'arancia, c'ha diversi spicchi. Se manca un ingrediente, vedi questo orologio qua, ecco, questo è un orologio qua, guardalo. Se manca una rotellina, la più piccola, piccola, e non funziona. Quindi per questo dice tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima, sì. Amerai il Signore con tutto te stesso. E allora comincia il bello. È difficile? No, è la cosa più facile. Che con più ami, con più pesi butti via, più carichi ti liberi. Per questo che a volte camminiamo curvi. Voi non camminate mai curvi voi, curvati.
Spesso.
Nello spirito, sì. Carichi di orgoglio, di superbia, di rancore, di amarezza. Nello spirito, liberarsi davanti alla croce come il pellegrino.
Amen.
In conclusione, fratellini, va bene? In conclusione, per avere autorità di Dio, va bene, proprio come il centurione, dobbiamo prima imparare a sottomettersi, sottoponersi, sotto a cosa? All'autorità di Roma, l'imperatore.
No, del Signore.
No.
Di Dio.
Di Gesù.
E anche dei leader che egli ci ha, pone, come dicevo prima, nella Chiesa, i leader del suo corpo. Perché non mi viene a dire che tu ami Dio che non vedi, ma non il fratello che vedi. Mm-hmm. Non mi viene a dire, io mi sottometto a Dio che lui vive al di là delle nuvole, però il pastore qui col fischio, perché lui non è perfetto. Ho visto se una cravatta che non è stirata stamattina, il microfono non ha funzionato, ha insegnato una profezia, ha fatto anche due sbagli e mezzo. Se insegno io naturalmente ne farei 500, però lui, ma insomma possiamo guardarci allo specchio. Sto parlando delle chiese vere, non sto parlando delle chiese dell'Odicea, se sei una chiesa dell'Odicea scappa di notte, ma se è una chiesa vera rimane anche di giorno. Se è una chiesa, va bene?
Grazie Gesù.
Oh, allora, quindi mettiamo tutto il cuore ragazzi, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Va bene, sottomettiamoci all'autorità di Dio nella chiesa. E com'è che Dio c'ha autorità nella chiesa? Mica arriva l'angelo con la spada di fuoco. È il pastore, è il diacono. Ma non è perfetto, ma cosa prendi il suo posto, vediamo cosa combini. Va bene? Alleluia, Ebrei 13:17. Perché parlo di questo? Perché oggi questa storia della super grazia, non ascoltano più i pastori. E non sto parlando pastore Giuseppe, no, sto parlando di pastori in generale. Tutte le chiese di Filadelfia, che sono migliaia nel mondo, ci sono tante chiese di Filadelfia e noi siamo tra le più piccole, va bene? Quindi se capita che sei, che oggi sono rare però queste chiese, che sei una chiesa vera, metti il cuore, fratello, e poi vai a Proverbi 5:13.
Ebrei 13:17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio.
E alla fine sei tu che paghi il prezzo. Se il pastore guarda, tu credi, tu sei seduto al pastore, una pecora davanti al pastore, lui vede una capra, cioè alla fine sei tu che... Va bene?
Sì.
Allora ce l'ha quella scrittura. Sì. Poi andiamo prima a Tessalonicesi 5:12 e dobbiamo concludere.
Proverbi 5:13. Come ho fatto a non ascoltare la voce di chi mi insegnava e a non porgere l'orecchio a chi mi istruiva? Proverbi 5:13.
Amen.
Allora, Primo Tessalonicesi 5:12.
Primo Tessalonicesi 5:12.
Si lamenta questo, come ho fatto a non ascoltare? E andiamoci una mossa.
Ora, fratelli, vi preghiamo di aver rispetto per quelli che si affaticano fra di voi, che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono, e di averli in somma stima nell'amore per la loro opera.
Va bene, non sto parlando di sottomettersi ai pastori dell'Odicea che pensano solo a raccogliere soldi e cacciare dalla chiesa, no, quelli scuotetevi la polvere, lasciateli che nel loro stagno, va bene?
Ma mentre stai nella sua chiesa devi sottometterti a lui.
Logico, qualunque chiesa. Se sei in chiesa dell'Odicea, cerca di non diventare una chiesa di sardi che va dalla padella alla brace. Apocalisse 3, ci sono due chiese lì. Va bene? Quindi cerchiamo di, finché non uscire mai da una chiesa se non sei in grado di fare meglio. D'accordo? Va bene. Allora, gloria al Signore. Stiamo parlando di autorità oggi.
Sì.
Tutto questo ha a che fare con l'autorità. Sì. Se disubbidiamo una di queste cose, anche una piccola rotellina di questa, l'orologio non funziona. Ma io non mica sono così perfetto, non deve essere perfetto. Il Signore non aspetta perfezione. Il diacono, il cristiano, la sposa di Cristo, non è chiamata ad essere innanzitutto fedele, ma innanzitutto obbediente. Fedele non c'è nessuno. È solo Gesù il fedele. E noi stiamo imparando.
Sì.
Però non sono perfetto, ma non lo sarai mai. Fai quello che puoi. Va bene? Quindi non possiamo avere autorità sugli spiriti se noi non siamo sottoposti prima all'autorità di Dio e alle sue guide. Più grande l'autorità che desideriamo da Dio, più grande deve essere la nostra sottomissione all'autorità di Dio.
Sì, amen.
E Lui non ci darà la sua autorità se rimaniamo con uno spirito ribelle, se non siamo disposti a sottostare all'autorità di Dio attraverso la sua parola, con tutto il cuore, va bene? Grazie Signore. Cioè dobbiamo sottometterci a Gesù, alla sua parola, alla sua opera. Leggiamo Apocalisse 3.7, guarda. Apocalisse 3.7 e Apocalisse 3.1.
Apocalisse 3.7. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha le chiavi di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre.
Apocalisse 3.1. Qui c'è Filadelfia, la chiesa simbolicamente quella buona, che dice: ti mette davanti a te una porta che nessuno può chiudere perché hai superato la prova. E quindi è un'altra chiesa, Sardi, Apocalisse 3.1.
Apocalisse 3.1. E all'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai la reputazione di vivere, ma sei morto.
Attenzione che non sia mai detto questo di noi. Ci sono cristiani e Dio ci protegga, ci mantenga fedeli, umili e ubbidienti. Ci sono cristiani che hanno la fama, chiese, pastori. Può essere chiunque di noi, fama di essere vivi, ma sei morto, perché le opere, i frutti non ci sono. Va bene?
Sì.
Grazie Signore, grazie Gesù. Va bene, quindi facciamo bene, cerchiamo di allontanarci dalle chiese fuori binario, va bene? Fuori binario della parola, però attenzione a non disprezzare le chiese vere, le cosiddette di Filadelfia. Infatti stavo pregando ultimamente, il Signore mi ha detto: cerca di fare la differenziazione, che ci sono persone che sono confuse. Tutte le chiese sono buone, tutte le chiese sono fuori binario, no. E noi qui ho parlato con un falso profeta poco tempo fa, e questo mi diceva che tutti i pastori protestanti sono tutti massoni. Ma sarà massone lui, scusa. Io conosco parecchi pastori protestanti, non è vero che sono tutti massoni.
Non tutti,
ce ne
no.
sarà qualcuno. Lui dice: quelli cattolici peggio, i protestanti adesso anche. Ma non è vero, sicuramente ci sono chiese sbilindrate che hanno permesso a questi satanisti di infiltrarli, d'accordo, ma questo è un falso profeta. Quindi io discerno, interpreto che questa è una cosa che si predica in Italia, cioè qualcuno deve predicare, io tanti anni manco dall'Italia, però io voglio dirlo, non è vero, fratello, non è vero. Non è vero, non fate fasce tutte le erbe. No, io conosco pastori preziosissimi che amano il Signore, d'accordo?
Amen.
Sì. Quindi faremo bene a rimanere fedeli se siamo in una vera chiesa che Dio ci ha mostrato essere vera. Quindi ubbidienti all'autorità di Dio che l'ha presente. Però sempre in accordo alla parola di Dio, come è scritto. Primo Corinzio 10. Chi me lo legge? Primo Corinzio 10.
Primo Corinzio 10. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni fra di voi, ma ad essere perfettamente uniti in un medesimo modo di pensare e di volere.
Amen. Quindi assicurate di essere una chiesa vera e metteteci il cuore. Chi vuole Giuda nella sua chiesa?
Eh no.
Ah, questo pastore ha alzato la voce, cambio chiesa. Ma cerca di cambiare il cuore, forse. Esco che la chiesa è mezza all'Laodicea, ma forse sì, ma quando esci tu diventerai l'Laodicea completo per caso? Evangelizzerai di più, raggiungerai le pecore di più, andrai di più porta in porta, strada in strada, rione in rione, città in città e nazione in nazione? O andrai a dormire come le tartarughe, in letargo? È facile puntare il dito a... Capito? Infatti a volte ci scrivono e dico: guardi, io sono una chiesa dell'Laodicea, il pastore fuori binario, questo e quell'altro, e a volte sono veramente fuori binario queste chiese. E io dico: guardi, io non sono giudice, Non venite qua a usare fratello Giuseppe o puntare le dita perché non mi piace. Io punto il dito contro gli spiriti del diavolo che si è infiltrato nelle chiese. Quali sono queste chiese? Io non le dico mai i nomi delle chiese, non dico mai i nomi dei pastori, non mi piace, non lo farò. Questo è il lavoro di Giuda, il lavoro degli anticristi, il lavoro dei farisei, puntare il dito contro una persona, una particolare chiesa. Che ne sai tu che in quella chiesa sgangherata non ci sono un Saulo di Tarso?
Sì.
Che ne sai? Va bene? È il diavolo che c'ha il ministero della condanna. Sempre aiutare le chiese a rialzarsi, anche quelle cattive. Sempre cercare di incoraggiarle, fargli vedere la luce al di là del tunnel. Va bene, quindi dobbiamo tenere presente che quelli che più avranno potenza e autorità, stiamo parlando di autorità oggi, come ottenere autorità sul diavolo, quelli che più avranno autorità di Dio, addirittura nel regno di Dio, quando saremo là, saranno quelli che hanno ora e qui più amore per i fratelli, 1 Giovanni 3,14. A 16 e poi andiamo a Apocalisse 1. Forza, forza che siamo in chiusura, ragazzi, ci siamo dilungati un po' troppo.
1 Giovanni 3, 14 a 16.
14 a 16.
Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita.
Perché?
Perché amiamo i fratelli.
Oh, attenzione farisei nostrani, capito? Se non ami il fratello, non sei vivo, sei morto. Non ha importanza se sei pentecostale, battista, cattolico, geovese, mormonese o quello che sei. Però se ami il fratello, anche se sei testimone di Geo, mormone, quello che ti pare, se ami il fratello col cuore, sei sulla via giusta. E se qualche dottrina sgangherata sei nel mezzo, il Signore non ti condannerà, perché non è colpa tua, ti hanno incastrato in una religione dove ci sono cose sbagliate, c'è un papa, c'è, che so, un pastore protestante fuori binario, però nel tuo cuore ami i fratelli, e naturalmente se li ami con l'amore giusto di Gesù, sicuramente ami Gesù più prima di loro. Quindi ripeti quella scrittura, ragazzi, memorizzatelo, fratelli.
1 Giovanni 3,14. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita.
Perché
amiamo i fratelli.
Perché, capito? Sta dicendo, sappiamo che abbiamo la salvezza, perché? Perché amiamo i fratelli. Ma io amo Dio, non basta, non basta. I farisei amavano Dio. Va bene? I musulmani amano Dio, vanno in giro a ammazzare gente nel nome dell'amore per loro Dio. Ah, questa è la loro fede, se la vedranno quando arrivano là, invece di scoprire Maometto, troveranno il tribunale di Cristo, si arrangeranno. Cosa hai seminato? Io ho ammazzato gente per la gloria di Allah, bravo. Ma si dà il caso che invece la legge di questo regno è l'amore, non è che ammazza di più vince.
Sì,
questa
sì,
è la legge
sì.
Della giungla.
Chi non ama rimane nella morte.
Ah, capito che... Cioè, che forte è questa scrittura.
15. Chiunque odia suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in sé stesso la vita eterna. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli.
E questa è l'autorità. Non puoi criticare una chiesa se non la ami. Non puoi criticare un nemico se non ami il nemico. Non puoi criticare basato sull'odio, perché questo è farisaismo. Quando si critica una chiesa deve essere una critica costruttiva. Non dice sta chiesa fuori binario a Dio, dice sta chiesa fuori binario, ma basta guardare Gesù o qualcosa di simile. Apocalisse 1,18.
Apocalisse 1,18. Io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. E ho le chiavi della morte e dell'Hades.
Alleluia. Alleluia, alleluia.
Grazie, Gesù.
Non dice c'è le chiavi della vita, come mai? Gesù non ha le chiavi della vita, perché non lo dice?
Sì che ce l'ha.
Sì, ma lo dice lì?
No, dice ho le chiavi della morte e dell'Hades.
E perché non dice le chiavi della vita?
Lo so, perché le ha date anche a noi.
Le ha date a noi le chiavi della vita,
sì,
no?
Sì.
Adesso siamo noi il corpo di Cristo, Adesso Gesù non è più Gesù di Nazareth, va in giro a dare la vita eterna. Adesso siamo noi il suo corpo che hanno le chiavi della vita, capito? Amen. Però le chiavi della morte, grazie a Dio, non ha data a nessuno. C'è sto Papa che scomunica tutti. Questo ha scomunicato Trump perché lui ne fa entrare gli immigrati. E Salvini non è un cristiano. Cioè, se sto Papa manderebbe all'inferno all'ingrosso. Allora le chiavi della morte non le dà nessuno. Gloria a Dio, io non le vorrei avere. Immagina mandare uno all'inferno per sbaglio, Dio ci liberi. È solamente colui che è morto sul Calvario, uno di cui ci possiamo fidare. C'ha le chiavi della morte.
Le chiavi della vita le abbiamo ricevute in Matteo 16:19. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli.
Esatto. E da qui sorgono le false religioni che dice lui basati su pietra, no, solamente noi, in chiesa della vita, bugie del diavolo all'ingrosso. E invece, scusa, gli altri apostoli non potevano guidare anima alla salvezza senza Pietro, altro che uguale a Pietro, e noi anche. Quindi sono bugie all'ingrosso quando dicono noi siamo su Pietro, quindi eccetera, sono tutte cretinate di prima categoria.
Praticamente le chiavi del regno dei cieli le abbiamo quando diamo la salvezza
quando
ad altri.
Quando guidiamo.
Quindi molti cristiani hanno queste chiavi però non le usano perché non evangelizzano.
Sono chiavi sprecate. C'hanno le chiavi per aprire la cassetta di sicurezza, la cassaforte con dentro salvezza, Spirito Santo, doni di guarigione, il regno di Dio.
Tesori.
E queste chiavi le stanno ammuffendo, arrugginendo sulle panche che vengono scaldate la domenica mattina.
Sì.
Dio chiederà a ciascuno di noi, che hai fatto con le chiavi che ti ho dato? Quale chiave? Come quale chiave? Scusa, la chiave di Cristo, disse Gesù, della salvezza. Hai aperto le porte dell'inferno per fare uscire le porte della perdizione, le porte del soggiorno dei morti? E no, perché ero troppo occupato a cantare come gli usignoli. Ah sì? Che sei un usignolo tu, scusa, tu sei una pecora, mica sei un usignolo. Cantare, c'è anche un momento di cantare, che sei un usignolo in gabbia, chip, chip, chip. Va bene, fratelli?
Amen.
Usare le chiavi per...
Amen.
Come si usano le chiavi? Leggetemi Proverbi 11:30.
Proverbi 11:30. Il frutto del giusto è un albero di vita e il saggio attira a sé le persone.
Capito? Noi, i nostri frutti non è un frutto, è un albero di frutti. Ah, dai una parola di Gesù, di Spirito Santo, impone le mani, battezzi nello Spirito, hai creato, cioè Dio ha creato attraverso di te un albero di frutti. Wow! Il diavolo è terrorizzato quando un cristiano vero, non addormentato, si mette in azione. Il diavolo è terrorizzato, atterrito, scioccato, quasi sviene per terra, perché quello lì produrrà frutti a destra, a sinistra, di qua e di là, capito? Alleluia?
Amen.
Gloria a Dio, grazie Signore Gesù. Amen, amen, amen. Guarda, l'ultima scrittura e chiudiamo, Matteo, andiamo da Luca 23, 33.
Luca 23?
Sì, Luca 23, 33 e 34 mi dovresti leggere.
Luca 23, 33 e 34. E quando giunsero al luogo detto del teschio, là crocifissero lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.
Capito? Quindi Gesù anche sulla croce, va bene, a quelli che lo crocifiggevano, lui non li malediva con la morte, non dava la morte, c'è le chiavi della morte, c'è le chiavi dell'inferno, neanche quelli che l'hanno crocifisso li manda, gli dà una possibilità anche a loro, va bene? Quindi in conclusione, come abbiamo visto, Dio non è la dea fortuna bendata che cioè non elargisce la sua autorità a casaccio, ma non è che lo dà per favoritismi. Galati 6:7 dice: quello che avete seminato mieterete, ma l'autorità dipende da noi.
Sì,
noi.
Sì, è vero, sì.
Cioè tu a chi daresti autorità? Un figlio ribelle e disubbidiente che ama il suo telefonino, il suo Facebook, ama il mondo, le sue amicizie mondane, più della sua famiglia? Oppure un figlio ubbidiente, sottomesso, che segue la parola di Dio e segui voi genitori cristiani? La risposta è scontata. Va bene? Vuoi qualche scrittura su questo punto? Proverbi 17,2?
Sì.
La vuoi leggere la scrittura? Dora? Sì. Angela, Proverbi 19,26 su questo punto.
Ok.
Proverbi 17,2. Un servo sagace dominerà su un figlio che fa vergogna e avrà parte all'eredità insieme con i fratelli. Proverbi 17,2.
E Proverbi 19,26. Chi usa violenza con suo padre e scaccia sua madre è un figlio che fa vergogna e porta disonore.
Alleluia. Il servo sagace gli farà invece prenderà posto del figlio che dà disonore.
Anche
quindi
senso,
se voi aveste due figli, uno obbediente e uno disobbediente, a chi date autorità?
A quello obbediente.
E così farà Dio.
Okay, sì.
Se noi siamo obbedienti e fedeli avremo l'autorità di Dio. Se invece saremo disobbedienti, che disonoriamo nostro Padre in cielo, non ci darà l'autorità, ma ce la toglierà. Allora, il Signore è molto duro con i figli disobbedienti, con i figli ribelli, con i figli che non ascoltano i genitori. Oggi viviamo in un mondo del diavolo che la moda è parlare male dei genitori, disobbedirli, ignorarli, trattarli come una pezza di piede, solamente un cliente che ti porta i soldi. E questa è una cosa anticristo. Nella Bibbia questi figli venivano lapidati, adesso no, perché siamo sotto la grazia di Dio per adesso. Però quando arriveranno i giudizi di Dio, questi figli o genitori, sono anche genitori indegni che abortiscono i figli, cioè funziona da tutte le parti. E allora rileggiamo di nuovo Proverbi 17,2 e concludiamo.
Proverbi 17,2. Il servo che agisce saggiamente dominerà sul figlio che fa disonore e riceverà una parte di eredità con i fratelli.
Va bene, quindi non citerei queste scritture che sono dure se non sapessi che qualcuno purtroppo ne ha proprio bisogno. Gloria al Signore.
Amen.
Quindi, Signore Gesù, preghiamo, Signore, preghiamo per la Tua autorità, Signore. Gloria al Signore. Con questo concludiamo, fratelli, il Signore vi benedica. Grazie per averci seguito, gloria al Signore. Voglio concludere
grazie
una preghiera.
Amen.
Signore Gesù, prego per autorità, Signore. Signore, benedici i fratelli che vogliono autorità. Signore, desiderare l'autorità è una cosa bella, una cosa giusta, una cosa buona, perché dobbiamo scacciare i demoni, Signore. Signore, abbiamo bisogno di autorità per guarire gli ammalati. Signore Gesù, ti chiediamo, Signore, fratelli, unitevi tutti in questa preghiera, quelli che volete autorità sopra gli spiriti, nel nome di Gesù Cristo. Signore Gesù, ti chiedo di ricoprirmi del tuo battesimo dello Spirito Santo, di infondermi il tuo spirito di potenza, di amore, di autorità, Signore. Voglio calpestare i demoni, i serpenti, gli scorpioni per la tua gloria, per darti onore, per liberare i tuoi figli e non solo tutti i figli, ma anche me stesso, la mia famiglia, i miei cari, quelli che mi sono vicini, liberarli dagli attacchi del diavolo. Signore, ti chiedo autorità, ti chiedo potere contro i tuoi nemici, Signore. Voglio liberare i miei fratelli, Signore, da quegli spiriti che ti odiano, nel nome di Gesù Cristo. Fratelli, vi benedico nel nome di Gesù.
Grazie,
con
Signore.
Questo concludiamo, vi benediciamo, vi amiamo.
Grazie,
siamo con
Gesù.
Voi
Amen.
Nello Spirito, siamo presenti nello Spirito. Siete nelle nostre preghiere. Che il Signore vi benedica e vi protegga nel nome di Gesù Cristo, nel nome del Signore. Amen.
Amen. Amen. Gloria a Dio. Amen, fratelli. Dio vi benedica. Scriveteci, fateci sapere se questo messaggio vi è stato utile. A me ha parlato tanto e mi rendo conto che devo imparare ancora tanto per avere più autorità, perché purtroppo neanche noi vediamo tutte le persone guarite per i quali preghiamo, quindi dobbiamo darci da fare e imparare da questo messaggio che non viene da noi ma dal Signore. Quindi, fratelli, scriveteci, vi amiamo, preghiamo sempre per voi e rimaniamo in contatto. Ciao, ciao.
Amen, amen.
Plasmami, riempimi Spirito Santo, con il tuo amore io ti invoco, Dio della pace. Brucia ogni male nel cuore, guarisci ogni mia infermità, nel nome di Cristo Gesù, del sangue suo dato per noi. Via il serpente perfido che inganna il mondo e gli eletti di Dio. Nel tuo nome si pieghi ogni cosa nei cieli, in terra e sottoterra. Gloria a te, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, in nome del Verbo di Dio fatto carne, salvezza di ognuno di noi che fino alla morte obbedì. Via da me, via da me, il nemico della salvezza mia, salvami, difendimi sotto la tua potente mano, Dio. Tu che sei il mio re, il Cristo su cui potere non ha, tremi e fugga davanti al tuo nome, santo e terribile. Via da me,
via da me,
nel nome di Gesù, via da me. Non avrò timore del male se tu agisci in me con potenza. Armami della tua grazia contro le tenebre dei principati e delle potestà. Spezza ogni malvagità, sia libera la vita mia. Via, scaccia il veleno di chi seduce l'umanità.
Via da me, il nemico della salvezza mia, salvami, difendimi sotto la tua potente mano.
Visibili ed invisibili, ti supplichiamo di liberarci da ogni insidia del male che attenta alla nostra anima. Sciogli ogni sua falsità, svanisca la sua tirannia. Oh Dio, rendimi incolume, salva il tuo servo, santificami.